Lessico personale con Giara Khan.
Che strana aria che tira tra le stanze di questo umile casolare di campagna. Non so bene il perché, ma nessuno in quella piccola cucina illuminata dal sole si sente all'altezza di questa donna. Ognuno cerca di fare colpo, di attirare l'attenzione dell'ospite, sventolando piccole bandiere invisibili solo per dire «Sono qui! Guardami! Parla anche con me!» Un incantesimo sembra essere sceso sulle loro teste. E mia madre è la strega, vestita dei colori dell'umiltà. Si muove come se avesse paura di rompere dei cristalli. E questa sua vulnerabilità mi disturba. Se è vero che è una strega come penso, che faccia la strega? Dalla serratura dello sgabuzzino in cui mi nascondo posso vedere tutto quello che succede nella stanza in cui gli adulti sono riuniti. Ridono e parlano di cose stupide, cose che non mi interessa capire o sapere. Mia madre si mette sempre una mano davanti alla bocca. Forse vuole nascondere il suo dente d'oro. Papà, che sta sempre in pantaloncini e canottiera dopo il lavoro, si fa la doccia apposta per lei. Vuole farsi trovare pulito. È un uomo per bene, lui. Volendo, anche elegante in certi giorni dell'anno che comandano decenza e rispettabilità. Acqua di colonia, camicia a maniche corte infilata nei pantaloni, cinghia di pelle con fibbia dorata appena lucidata e due dita di brillantina che su quei quattro fili sbiaditi sopravvissuti alla scure dei suoi 50 anni danno l'effetto di un maschio contenuto. Si fa bello per la straniera spiaggiata sulla riva della sua dimora, ma non per sua moglie, che per l'occasione, in una specie di atto di suprema sottomissione, ha addosso gli abiti per le faccende di casa, che ha usato per infornare e sfornare almeno 3 teglie di pasta al forno solo per la sua ospite d'onore. Anche i miei nonni cadono vittime di questa malia che rende tutti docili e adoranti. Nonostante la vecchiaia, i due salgono di proposito al piano di sopra dove abitiamo, per vedere la regina di Saba, come la chiamano loro. Ah, che gambe lunghe che ha, e che occhi grandi, e che pelle lucida e nera, e che denti bianchi, e poi quei capelli tondi e leggeri come una nuvola nera. Donne così le vedi solo in televisione. Ai miei tempi, quando mi mandarono in guerra, diventai amico di una ragazza eritrea. Mi innamorai di lei, ma non la sposai. Mia moglie lo sa, anche perché Dio, per risarcirmi di quella perdita, mi ha fatto conoscere lei. «Siete due gocce d'acqua», dice il nonno. E la nonna, che ha visto quella vecchia foto sgualcita decine di volte, conferma. «Anche io conosco questa storia. La foto l'ho vista. Mia madre e questa donna eritrea non si somigliano per niente. Eppure lei fa di sì con la testa, come a voler confermare quelle fantasie di vecchi rimbambiti per cui le belle donne nere si somigliano un po' tutte. «Ci somigliamo», dicono. «Siete uguali tu e lei, due gocce d'acqua, mamma e figlia. Non sei felice? Sarai bellissima come lei quando diventerai grande. Potrai fare la modella, oppure l'attrice. Vedrai che ti correranno tutti dietro. Danno per scontato che diventare grande mi piacerà e che rimanere incastrata tra le ciglia di occhi pieni di maschi affamati mi starà più che bene». «Sarai bellissima, vedrai», mi ripetono a turno i membri della mia famiglia affidataria, come se fossero a conoscenza del fatto che la vita di una donna nera è già dura così e che essere brutta in un mondo di bianchi sarebbe solo una crudeltà da aggiungere ad un destino già segnato. «Io vorrei solo essere me, avere la mia faccia. Non voglio condividerla con nessuno, nemmeno quella donna che per mettermi al mondo ha moltiplicato il suo sangue e le sue ossa. Mi chiamano ancora, vogliono che esca dallo sgabuzzino. Le loro voci prendono il volo, sono sempre più insistenti. L'unica a restare zitta è mia madre, che continua a fare a pezzi i tovaglioli. Nonostante sia stata lei a sceglierlo, non osa pronunciare il mio nome».